Tra.
Dicevamo del piccolo testo di Edgar Morin, piccolo ma, come dire, intenso, mettiamola così. È un testo che, credo di avervi detto, deriva da un lavoro precedente in sei volumi. Quindi diciamo che Edgar Morin, da questo punto di vista, ha fatto una scelta che posso capire perfettamente, ovvero sia dopo essersi cimentato con la scrittura accademica classica, che secondo me oggi ha sempre meno senso perché tanto non capisce più direttamente nessuno, è passato a un impegno divulgativo e quindi ha cominciato a pubblicare una serie, soprattutto con fondi UNESCO tra l'altro, ha cominciato a pubblicare una serie di testi snelli, molto, come dire, mirati a un pubblico ampio, che servissero a porre questi problemi che secondo lui erano estremamente rilevanti. Ovviamente lo sono anche per me, come avrete capito, visto che lo adotto da tempo oramai in memoria, nonché ho adottato anche quelli successivi. L'ultimo si chiama Svegliamoci! Fantastico, eh? Come dire, proprio quello. E di conseguenza, sono testi che hanno a che fare con una serie di fraintendimenti e di incomprensioni a livello di conoscenza. Ne sono usciti nel frattempo molti altri, diciamo che dovendo citare un po' di titoli, se qualcuno è interessato, c'è Una testa ben fatta, che è un bel libro, c'è Insegnare a vivere, ci sono 15 lezioni per il pensiero complesso, c'è L'introduzione al pensiero complesso, insomma ce ne sono un po' di volumi, perché il grande problema che si pone Edgar Morin, e che sono assolutamente d'accordo nel riporre, è esattamente questo. Perché noi parliamo regolarmente dei prodotti della conoscenza, ma non ci preoccupiamo mai di capire cos'è la conoscenza? Il fatto che noi non ci si preoccupi di capire le cose credo che oramai sia piuttosto evidente, come abbiamo ben visto oggi col convivio, no? Voi parlate del convivio da anni eppure nessuno sapete che parlava. Sono cose che, dal mio punto di vista, diciamo un po' così, ragionevole, tanto per recuperare questa dimensione della razionalità che invece si è smarrita, lasciano perplessi, no? Voglio dire, perché parliamo di qualcosa di cui non sappiamo? Perché non riusciamo a definire le parole? Perché riteniamo che conoscere sia un'attività quasi automatica? Diciamo che mentre le prime cose possono essere colpa vostra perché potreste stare un attimo più vispi, mettiamola così, questa del non interrogarsi sulla conoscenza invece lo è meno. Ed è frutto invece di una retorica che questo tipo di conoscenza sta mettendo a punto oramai da 400 anni, tra una cosa e l'altra, cioè ci stiamo approssimando ai 400 anni, con delle colpe, secondo me, che sarebbe tempo di cominciare a valutare e possibilmente comminare a qualcuno. Nel senso che il nostro modo di conoscere viene presentato come un procedimento oggettivo, che descrive una realtà che è quella, che è data, e che di conseguenza non presta il fianco a nessun tipo di critica, a nessun tipo di revisione, a nulla. Perché, voglio dire, una volta che tu, come abbiamo ben visto con l'utilizzo dell'aggettivo scientifico per Marx e per tante altre circostanze, nel momento in cui tu supponi e presumi che il tuo dire rispecchi in modo fedele la realtà data, di che parliamo? Non c'è più spazio per una critica, non c'è più spazio per una correzione. È così. È apodittico, bei termini, intanto uno può fare belle figure anche se non gioca a Trivial Pursuit. E quindi è apodittico, vuol dire che non è sottoposto a nessun tipo di possibile obiezione. Ora, evidentemente la questione ruota attorno al fatto se è possibile o meno che la conoscenza sia così. Questa è la retorica della scienza. La scienza di oggi, questa scienza di cui tutti parlano e che mi ha francamente un po' stancato, so che è brutto dirlo all'università, però che dobbiamo fare, si presenta come unico modo di scoprire, affermare e descrivere la verità. Tant'è che lo abbiamo definito, se vi ricordate, eccezionalismo scientifico. No? È solo che purtroppo è una colossale baggianata, non è vero. È tutto lì, il problema è tutto lì. Perché non è così? Perché, come abbiamo visto, la conoscenza è un processo di riduzione della complessità. Quindi Noi non siamo equipaggiati, il nostro cervello, per quanto ci piaccia tanto, sia sede della consapevolezza, della coscienza, dell'intelletto cartesiano, di tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima, non è in grado di raggiungere questo tipo di conoscenza, posto che questo tipo di conoscenza sia possibile. E qui la faccenda diventa un tantino articolata e complessa, per cui tenderei a non tirarvela in ballo, però diciamo che le intere fondamenta di tutte queste affermazioni sono totalmente discutibili. Non hanno alcun tipo di fondamento oggettivo o immutabile. L'unica cosa che c'è di immutabile nella nostra cultura, nel nostro procedere, è la nostra pretesa che esista qualcosa di immutabile, di cui forse vi ricorderete abbiamo parlato quando abbiamo parlato dell'atomo e di tutte queste cosette divertenti che stiamo perseguendo da 3.000 anni e che continuiamo a non capire cosa ci vogliono dire, perché, ripeto, se io cerco l'atomo da Anassimandro, Anassimene, Anassimandro, non so se vi ricordate questi nomi mitici per certi versi, no? Allora, quelli già cercavano l'atomo. Perché cercavano l'atomo? Perché l'atomo, come dice la parola stessa, ribadiamo, vuol dire indivisibile. Ok? A privativa, tomos, non divisibile. In latino la stessa cosa si dice individuum, che vuol dire individuo. Strano che le parole chiavi della nostra lettura del mondo significano tutte la stessa cosa. Cioè un qualche nocciolo immutabile e non ulteriormente separabile. Perché? Per la logica della Lego. Nel momento in cui io ho i mattoncini, posso finalmente costruire le cose come dico io. Perché come dico io, siccome noi siamo anche presuntuosi oltre ad essere deficienti, è meglio di come già sono. È chiaro. No, io le posso migliorare perché, siccome sono molto intelligente, posso ottenere dei risultati come quelli che brillantemente ci circondano. Allora, quest'idea ci, come dire, azzanna i polpacci da 3.000 rotti anni. Poi alla fine abbiamo trovato lo stramaledetto atomo. E lo stramaledetto atomo era quello che pensavamo, cioè il mattoncino della Lego? No! Era la porta per un colossale vaso di Pandora dal quale non siamo ancora più venuti fuori. E manco probabilmente ne verremo, a meno di non cambiare radicalmente i modi di pensare. Perché nella realtà subatomica tutte le nostre affermazioni, quelle apodittiche sulle quali non si discuteva, che non poteva assolutamente essere che esistessero, si verificano puntualmente. L'entanglement, per dirne una, la compresenza di oggetti attraverso fessure, eccetera, eccetera. È successo di tutto. Non solo, ma l'atomo, ben lungi dall'essere indivisibile, è diventato una fucina costante di particelle subatomiche che non finisce. Ci sono decenni che scopriamo nuove particelle subatomiche, che diciamo di queste particelle subatomiche qualunque cosa, il contrario di tutto, senza averle mai viste. Ora, forse non ve lo ricorderete, ma una delle fondamenta del pensiero scientifico, quando fu messo in atto, si cominciò a concepirlo, quindi a metà del 600, sulla scorta dei fallimenti dell'Accademia, dopo lo scisma dei protestanti, tutto quello che vi ho già detto e non ho voglia di raccontarvi di nuovo, allora, le fondamenta di quel pensiero e di quel sapere erano per certi versi sane, dicevano: guardate che questo gran parlare astratto di metafisica, fumisterie, eccetera, 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 ci avrebbe un attimo rotto l'anima. Vogliamo un pensiero che sia più vicino ai fatti, all'esperienza diretta. Ora, tutto il pensiero del XX secolo di esperienza diretta non ha nulla. Perché noi non abbiamo mai visto l'atomo. Sappiamo che c'è. O possiamo vedere forse con dei particolari telescopi e quello che, microscopi e quello che volete, ma le particelle subatomiche no. Perché le particelle subatomiche durano un milionesimo di secondo, perché decadono a catena dando degli effetti. Noi quello che vediamo sono delle righe su pezzi di carta. Ora, se questo non è un atto di fede, cos'è un atto di fede? Che non so se ve ne rendete conto, ma noi stiamo dando retta a alcune persone che sostengono di avere un sapere che le mette in grado di creare delle macchine, dall'uso delle quali derivano dei derivati ulteriori che mi dicono che ci hanno ragione. Ora, se fosse un romanzo di Asimov, io sospetterei la fregatura, però diciamo che anche lì mi sembra troppo intelligente. Credo che ci credano, però il problema è che quello che hanno scoperto li smentisce. E soprattutto hanno tradito fondamentalmente l'idea della scienza, ovvero sia che io possa vedere. Vedete San Tommaso, non ci credo se non ci metto in là. Ecco, che so io del neutrino? A parte la nostra ex ministra che voleva fare il canale sotto al Gran Sasso, non so se vi ricordate, tutta una serie di cose divertenti. Ma io dei neutrini non so niente. Non so cos'è lo spin di una particella subatomica, il colore di una. Abbiamo dato delle qualità, guarda caso, pure quelle fisiche, senza averle mai viste né poterle assolutamente vedere. Ciò che io vedo sono dei pezzi di un grafico che francamente potrebbero anche essere totalmente simulati, per quanto ne so. O no? E io non vi sto dicendo che la scienza sia un insieme di menzogne, mi raccomando, sia chiara sta cosa. Vi sto solo dicendo che noi stiamo facendo un utilizzo della scienza. E questo utilizzo della scienza ha messo in atto una serie di dinamiche che quelle sì sono censurabili e pericolose. Perché ci inducono a smettere di pensare. E non ci fidiamo. Non so se vi ricordate che abbiamo parlato della fiducia sistemica di Giddens. Ci fidiamo perché non capiamo più nulla. Perché non è che uno può dire, vabbè, vieni, te porto, guarda, ecco, questo è il neutrino. Oh, vabbè, allora c'è il neutrino. No, a me fate un pezzo di carta con una righetta, cioè questo è il neutrino. Ah, fantastico. E io invece sono il Presidente della Repubblica. Voglio dire, più o meno le affermazioni sono le stesse, no? Anche perché tutto il sapere che porta a quel pezzo di carta lo capiscono in quattro, se lo capiscono. Tra l'altro, vi faccio presente che la meccanica quantistica, che è l'ambito disciplinare all'interno del quale queste cose dovrebbero avere un senso, ad oggi ha 15 varianti diverse. E normalmente i meccanici quantistici sono i primi a dirti che non sanno assolutamente di che stanno parlando. Quindi, no, questa, la certezza scientifica, è diventata l'incertezza istituzionalizzata, per certo. E a me va benissimo, perché certezza è una parola che noi dovremmo prendere e buttare nella mattoniera. Semplicemente. E lo sappiamo perfettamente, ragazzi. Lo sappiamo con il concetto di aspettativa, ne abbiamo parlato alla nausea. Ma lo sappiamo anche quando usiamo la famosa statistica, quello del signore che si leva gli occhiali col camice bianco, che guarda caso è tutta una iconografia diurna, tanto per cambiare, no? Ecco, quello che ti dice che il 98% dei suoi casi è fatto in un certo modo. Il 98% non è il 100%, non so se avete notato questa cosa. Pretende di esserlo, ma non lo è. Pure il 99,9% non è il 100%, vuol dire che in certi casi, in alcuni momenti, potrebbero andare diversamente le cose. Questo è il concetto di incertezza. Per quanto tu trovi e osservi sempre i famosi cigni bianchi, non so se questa cosa l'avrete sentita ormai, credo nominare perché è diventato un tormentone pure su internet, questo non ti dà nessuna certezza che non esista un cigno nero. Semplicemente non l'ha mai ancora trovato. Non c'è una logica per la quale se osservo 1.000 cigni bianchi tutti i cigni sono bianchi. Non so se è chiara questa cosa. Me lo dico io perché voglio, no, tanto per cambiare, darmi degli strumenti per intervenire sulla realtà, perché siccome sono molto figo, come abbiamo già detto, è il caso che la rifaccia a mia immagine e somiglianza. Mordor è quello, tanto per tornare ai simpatici scritti di Tolkien. Quindi il punto centrale è qui. Il sapere non è certo. Il sapere è probabilistico. Il sapere in tanti casi s'applica, è lo stesso discorso identico che abbiamo fatto per i protocolli e le procedure, ragazzi. In tanti casi procedure e protocolli vanno bene, non sempre. Quindi tu dovresti avere una salvaguardia che ti permette di capire quando un certo caso esula dalla portata del protocollo, esula dalla portata della procedura, va affrontato in un altro modo. Cosa ci dice Moret a proposito di questo? Parla di pensiero contestuale. Non a caso, no? Ovvero sia che ogni caso, sebbene noi continuiamo a comportarci come il famoso Platone e quindi astraiamo tutti i caratteri comuni creando i famosi concetti, vi ricorderete, suppongo di ne abbiamo parlato. Il concetto cos'è? Il concetto è un atto di violenza nei confronti della realtà che già si ispira a delle logiche non realistiche. La realtà è fatta di tante cose diverse. Sono io che da 1.000 sedie traggo l'idea di sedia. Ma io non mi siederò mai sull'idea di sedia, io mi siedo su una sedia che può essere fatta in un certo modo, può essere fatta in un'altra, può avere la paglia, può avere il metallo, può avere le doghe, può avere tre zampe, quattro zampe, una zampa con cinque. Ma quelle sono le sedie vere, però a noi quelle non ci piacciono. Perché siamo proprio stronzi, quello è il problema fondamentale, è quello. Cioè noi non ci accontentiamo mai di quello che c'è. C'è qualcosa di meglio, ci può essere un'altra idea di sedia, una sedia innovativa, una qualche startup che comincia a lavorare sull'idea di sedia innovativa, due palle, queste startup pure se vogliamo, però la sedia quella che abbiamo lì, sulla quale ci sediamo, è un accidente, è un, come dire, una cosa che non dura e quindi non ci piace. Così noi ragioniamo, ragazzi. E ragionando così ci creiamo evidentemente delle idee, no? Il famoso concetto di sedia vuol dire che la sedietudine è esprimibile come fattore a sé. Ma io la vedrò mai sta sedietudine? No, io vedrò le sedie. Allo stesso modo, io posso dire che tutti i contesti nei quali accade qualcosa li devo trattare allo stesso modo? Io lo dico, noi lo facciamo, è tutta la nostra cultura che non fa che dire questo da quando è cominciata, ma è sbagliato, perché non è vero. È semplicemente quello. Fallisce tutto quello che ragiona così. La professoressa Corvino al momento è in Olanda a fare una visiting fellowship. E la fa in un istituto dove fanno studi post-sviluppisti. Cosa sono gli studi post-sviluppisti? Sono quelli che hanno messo a punto dei protocolli per salvare e aiutare le popolazioni del terzo mondo arretrate, tutta quella roba di cui abbiamo parlato molte volte. Qual è il risultato di queste procedure che si applicano ad ogni contesto dove vengono proposte e che dovrebbero migliorare? Zero. Non ne funziona uno. Perché non è detto che la tribù del Sahel che fa certe cose possa essere trattata esattamente come la stessa, un'altra tribù del Sahel che sembra fare le stesse cose, ma non è la stessa. E quindi quello che va bene per una non andrà bene per l'altra. E se io faccio un'astrazione di ciò che dovrebbe andare bene in assoluto, probabilmente questo andrà bene in assoluto, non andrà bene per nessuno, perché è un po' quel famoso procedimento di Weber degli ideal tipi. Non so se vi ricordate. L'ideal tipo è bellissimo, ma non c'è. Io non lo trovo mai l'ideal tipo. Trovo delle varianti pratiche, concrete, con delle differenze. Io non lo trovo mai il concetto. Trovo solamente qualcosa che rinvia a quel concetto, ma non è esattamente quel concetto. Per cui se io decido che qualcosa funziona erga omnes, come dicevano i latini, sbaglio. E lo so perfettamente. Purtroppo il nostro modo di procedere invece è tutto costruito sulla fondamentale necessità dell'universalità di ogni cosa. E ce ne fosse andata mai dritta una su queste cose, pure lì, no, uno dovrebbe imparare la storia maestra di vita, quando mai? No, abbiamo cominciato subito, come già vi dicevo, con questa pretesa della religione che è fuori da ogni, grazie di Dio, se possiamo fare un giochetto un tantino irriverente, perché non si è mai vista una religione che pretende di valere per tutti. Noi sì. Noi siamo quelli che siamo andati a spiegare a gente che non sapeva niente che loro erano figli di Maria. Eh? Eh no, abbiamo fatto, ragazzi. E quelli che non erano d'accordo, tristemente, l'abbiamo bruciati. Perché che dovevamo fare? A un certo punto, se non vuoi capire, uno pure no, non è che possa perdere tempo più di un tot. Ma come ci sia venuto in mente è curioso. In un mondo dove le culture e le religioni erano tutte di gruppo, c'era la religione di questo, la religione di quello, la religione di quell'altro, non si capivano. Avevano dei rinvii, qualcosa che effettivamente poteva richiamare i famosi archetipi durandiani, però è ovvio che tra Odino, Thor e Zeus qualcosa c'è, ma non sono esattamente la stessa cosa, no? Allora abbiamo deciso che facciamo l'idea di Dio, tanto per tornare a bomba, e questa idea di Dio era quella che era dietro tutte queste stronzate che ci raccontavamo e via discorrendo. Va bene, e quella è una, ma poi siamo andati avanti così. Per sempre, il sapere scientifico è l'unico sapere che chiunque può applicare. Questo vuol dire eccezionalismo scientifico. Abbiamo fatto noi, però deve funzionare per i giapponesi, per i cinesi, per i coreani, per quelli che abitano nelle remote profondità della foresta amazzonica. Vale per tutti. Guarda caso poi, strano, questa è una cosa che mi capita di pensare ora. È sempre quello che facciamo noi che deve valere per tutti. Non ho capito bene perché, ma deve esserci una strana circostanza. L'anima dell'ime. Vabbè, ad ogni modo, quello è stato uno. I diritti umani universali. E tutti ci hanno chiesto perché dovrebbero essere i vostri diritti umani universali? Perché noi ci stiamo identificando con l'umano da mo'. No? Poi parliamo d'etnocentrismo, critichiamo gli altri, li trattiamo male, ma noi siamo pessimi da questo punto di vista, perché noi abbiamo imposto al pianeta la misura dell'uomo bianco. Stop. A me mi dovrebbe andare benissimo, essendo uomo bianco, tutto sommato, ma mi piglia a schiaffi dalla rabbia però. No? Perché è questa pretesa che non sta né in cielo né in terra, è una pretesa immaginale. E quello è il problema. O anche direi illusionistica o illusionale più che immaginale. Perché? Perché è una pretesa di potere e totale controllo su tutto. Cosa che noi, come abbiamo detto la lezione scorsa, non abbiamo. Allora, sarebbe il caso che ci facessimo pace una volta per tutte, rinunciassimo alla questione dell'atomo, del fatto che tenendo le chiavi dell'atomo possederemo i poteri di modificare la Terra, le stelle, i pianeti, l'anima, eccetera, eccetera, e tornassimo a fare quelli che abitano qui e vorrebbero abitarci bene, che già non mi sembrerebbe una cattiva idea personalmente, se devo essere onesto, no? Ma io sono un tipo che si accontenta, quindi che dobbiamo fare? Ci siamo fin qui? Quindi, come capite, il pensiero di Morin, e quello di cui vi ho già parlato anch'io della legge individuale di Sim, dell'elogio della ragion pratica di Maffesoli, di tante altre cose di cui abbiamo parlato durante questi corsi, sono tutti pensieri che sono non rientrano nella modernità, perché la modernità è quella dove c'è un pensiero solo, che è quello scientifico, grazie al quale noi possiamo manipolare e migliorare il mondo. Stop. Il problema è che noi lo sappiamo benissimo che non è vero. Anche noi, per quello vi parlavo dell'ipocrisia stamattina, no? Perché se voi prendete una rivista come Lancet, che è una delle più importanti riviste mondiali nel campo medico, e andate a fare una ricerchina sugli articoli che descrivono l'efficacia dei farmaci, vi trovate in una situazione simile, perché i farmaci sono un altro di quei casi nei quali valgono contro tutti. No? Cioè, c'è una malattia, un sintomo, che tu sia bianco, giallo, verde, alto, basso, stretto, largo, giovane, è uguale, funziona, vedete questo. Allora voi andate a leggere questa ricerca sull'efficacia dei farmaci e scoprite che il farmaco funziona nel 30% dei casi, come descritto. Già mi pare piuttosto lontanuccio dall'universale il 30%, se devo dire. Ma poi, man mano che diminuisce questa percentuale, funziona sempre meno, poi non funziona per niente, e poi comincia ad avere una serie infinita di possibili conseguenze catastrofiche. L'avrete letto il bugiardino, suppongo. Non so se vi siete mai interrogati sul per quale ragione c'è scritto come si usa in una riga e poi ci stanno 4 pagine di effetti collaterali. Perché è buffo, no? Per un sapere certo, tranquillo, universale, vuol dire, te cura il mal di testa, te cura il mal di testa. No, te viene la diarrea, diventi cieco, diventi impotente, te cascano i capelli, te cascano le unghie, te vengono a cercare a cazzo. Succede di tutto. Però a volte, forse, boh, non lo sappiamo. Ad ogni modo sei avvisato, per cui se la vuoi pigliare sta cosa, sono cazzi tuoi, perché l'idea centrale finale è questa. Nel momento in cui io prendo il farmaco, mi cascano tutti i capelli e mi cascano tutti i denti, non posso dire niente perché c'era scritto. Poteva capitare. E t'ha detto male, ragazzi. A chi tocca, come si dice a Roma, non si ingrugna. Però capite che rispetto alle pretese di efficacia universale, questo è un po' diverso. Tra l'altro, come credo di avervi già detto e magari è opportuno che vi ricordiate, il farmaco in questione di solito funziona nei confronti del maschio bianco adulto. Sempre io. Che fortunati bastardi che siamo, eh? Perché? Perché la medicina ha fatto ricerca su, cioè non poteva mica piace tutti i tipi umani che c'erano in giro, c'era giusto uno che era perfetto perché era il meglio che potesse scegliere e quindi ha usato lui, non la donna, l'uomo. Non è che le nostre fisiologie siano esattamente identiche, non so se avete notato, pezzi che diversi, cose, ecco. Quindi, no? Anche l'età, no, l'adulto, maschio, bianco, adulto, sempre quello. Sempre quello che vi ricordo era la risorsa fondamentale degli stati-nazione a fine Settecento, perché faceva la guerra, andava in fabbrica, faceva ginnastica. Sempre lui, sempre quello siamo, anche qui, non è che hai cambiato molto. Però, no? Ecco, allora vuol dire che se tu sei un maschio bianco adulto, probabilmente per te la medicina funziona, probabilmente sei in cima alle possibili graduatorie per organi che devono essere trapiantati, cioè se tu sei un maschio afroamericano adulto, no! Perché guarda caso, alcune delle differenze fisiologiche che esistono fra me e te funzionano come condizioni negative nell'attribuzione degli organi per i trapianti. Quindi, seppure tu sei normalissimo e te meriteresti il rene più di me, purtroppo i protocolli dicono che non te lo becchi il rene. Guarda un po' i casi della vita, sti protocolli, proprio. Manca a farla apposta. Ad ogni modo, questo è quanto. Allora, uscendo da questa metafora, che potremmo parlarne per epoche fondamentalmente, ma non so se avete visto le ultime stagioni di Grey's Anatomy. Se non le avete viste, guardatele perché sono molto istruttive da questo punto di vista, come d'altronde sono è anche istruttiva molto l'ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine. Non so se vi è capitato di vedere una delle cazzate peggiori che abbiano fatto, ma è esilarante, devo dire. E anche lì si sono improvvisamente accorti che le questioni di genere, di stigmatizzazione, eccetera, no? Negli Stati Uniti saprete che la percentuale di gente che è in carcere è stranamente quasi tutta afroamericana. È buffo, no? Come dicevamo stamattina, poi se tu non gli fai mai fa niente a questi poracci, non li fai studiare, non li fai lavorare, li tratti a pesci in faccia, quando sbagliano gli dai addosso col bazooka, poi diventano dei criminali. Ma certo che è strano, sono proprio cattivi loro. Vabbè, allora dicevamo che se cominciamo a ragionare in questi termini, il pensiero contestuale di Morin sembra l'unica soluzione ragionevole. Che vuol dire declinato in quello che diciamo noi adesso? Che se io sto studiando la popolazione afroamericana negli Stati Uniti, mi devo porre il problema di quali sono i parametri rilevanti, non applicare semplicemente quelli che ho definito per un altro universo e dire che vanno bene pure per loro, perché non è vero. Facile, no? E via discorrendo, se io voglio costruire un pozzo in Burkina Faso nei pressi di una radura del bosco, non posso usare la stessa procedura identica che userò in Kenya quando lo vado a fare nella steppa, perché non è la stessa cosa. Perché quelli che devo usarlo non sono gli stessi, perché i posti non sono gli stessi, perché la portata della falda idrica non è la stessa. Ci sono una miriade di variabili, ragazzi, perché il mondo è complesso. Allora, Moran non è che ti dice che te le devi studiare tutte le variabili, però per ogni caso ti devi chiedere quali sono quelle che secondo te sono più rilevanti. Ci siamo fin qui? Posto, come abbiamo già posto, che questo comunque è un discorso superato dalla teoria del caos. No? Perché seppure un parametro sembra variare infinitesimamente, potrebbe essere proprio quella variazione che scombina tutto il resto. Perché come abbiamo detto, ve lo ripeto, la teoria del caos ci dice che non c'è proporzionalità tra variazioni ed effetti. Un effetto infimo come il famoso batter d'ali della farfalla può generare dall'altra parte del pianeta un tornado. Noi, siccome siamo degli ingegneri, senza troppe offese per gli ingegneri, abbiamo sempre ragionato invece del fatto che se una cosa varia tanto ha degli effetti seri, se varia poco chi se ne strafotte. Che c'è anche un suo senso, voglio dire, in un'ottica abbastanza ingenua, no? Ma noi lo sappiamo oggi che non è così. Quindi tutti i famosi esperimenti che sono stati fatti nel corso dei secoli, quelli che continuiamo a fare in gran parte oggi, si fondano su delle, come dire, degli imperativi, delle asserzioni apodittiche indimostrate, ma non solo indimostrate, che sono dimostrabili false. Perché? Perché come forse vi ho detto, ma non sono sicuro, quindi ve lo dico oggi, l'esperimento di laboratorio che cos'è? Uno. È il prendere atto che se tu lavori in una realtà non capisci un tubo. Il fatto è questo. No? Se tu fai un esperimento in una realtà non va bene, non si sa perché, perché la realtà è incasinata, lei. Allora tu ti devi mettere in un ambiente controllato dove fai variare solamente i parametri rilevanti. Chi lo stabilisce se sono rilevanti o no i parametri? Torniamo alla domanda che ci eravamo posti stamattina. Chi è che decide se una cosa è pericolosa o non è pericolosa, fino a che soglia lo è? Chi è che decide chi ha bisogno e chi no? Tutte queste, chi le decide? Perché io vorrei che lo capiste, ragazzi, non c'è niente di oggettivo. Sono tutte decisioni prese da qualcuno. In omaggio a corporazioni, in omaggio a equilibri di potere, in omaggio a corruzioni economiche. Il Qatar, chi è che ha deciso che il Qatar era il posto migliore dove andare a fare i cazzo di mondiali di calcio del 2023? Domando. Non credo che quelle valigie piene di soldi avessero a che vedere con una oggettiva valutazione del fatto che il luogo dove non si dovevano fare i mondiali era il Qatar. Era evidente. No. Ecco, allora, quando vi dico che la ragione è un po' prostituta, o vedete, non è che voto io, è palese. Loro sono andati a giocare in Qatar, che io, come dire, no, not in my name, scritto grande proprio, però comunque loro sono andati a giocare in Qatar e tutti quanti siamo stati contenti che Messi finalmente ha vinto il suo mondiale. Voglio dire, sai che mi sta pure simpatico Messi, però vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, ecco, questi sono i fenomeni che dovrebbero porvi qualche piccolo problema. Chi le decide queste cose? Perché qualcuno le decide. Possono essere cose di maggiore o minore momento, possono essere filosoficamente considerate come inezie, per carità, se riuscissi a essere saggio sarei una persona molto più tranquilla. Però possono anche farti girare pesantemente le palle, no? Queste affermazioni, perché da qualche parte, per qualche verso, qualcuno paga. E qualcuno che non si sa chi sia decide. Quindi, no, teniamolo un attimo presente. Allora ci dice Moran, di volta in volta noi dovremmo metterci d'accordo, perché ragazzi è un problema non di oggettività, è un problema di buonsenso, di intelligenza e di ragionevolezza. Quali tipi di discipline sono più rilevanti se io sto studiando sta cosa? Una, due, tre, con un'apertura mentale, perché se no torni a fare l'ingegnere e dici, no, c'è sempre l'ingegnere. L'ingegnere manca mai. Va bene, ma può essere che basti l'ingegnere? Io qualche dubbio personalmente ce l'ho. Quindi, di volta in volta tu devi elaborare un pensiero ed un'interpretazione specifica di un contesto, che poi può essere utilizzabile come base di partenza per la comprensione di altri. Sì, era quello che diceva Weber, se vi ricordate. Per certi versi, io ho un modello. Come si avvicina alla specificità che ho adesso sotto mano? È uguale, identico? Che manca? Che c'è di più? Che c'è di meno? Che faccio per sanare queste differenze? Questo dovremmo fare, perché questo è conoscere. Quando Moran vi parla della vera razionalità nel libro, vi dice esattamente questo: la vera razionalità è un costante tentativo di interpretazione della realtà, che prende atto dei suoi errori, torna indietro, ci pensa, dice allora posso fare meglio così e ci riprova, senza mai arrivare in fondo. È un'approssimazione al limite, la conoscenza. La conoscenza perfetta noi non l'avremo mai. È probabile che non esista. È probabile che manco il famoso Dio in questione ce l'abbia. Perché noi siamo in un universo che avviene costantemente, nell'avvenire si cambia, si modifica e si dà nuove possibilità, per cui non c'è verso di capire quale sarà quella che si invererà, quale quella che andrà persa, e cioè, non lo sappiamo. Sarebbe ora che c'entrasse in testa. Eraclito lo diceva già, no? Nel 2600 a.C., io continuo a rimpiangerlo molto, insieme a Freddie Mercury e Andrea Pazienza, sono i miei grandi assenti ingiustificati. Quindi l'idea generale è questa: il pensiero contestuale è un modo di fare conoscenza diverso da quello che vale oggi. Oggi noi lo stiamo facendo attraverso una serie di storture, malinterpretazioni, fraintendimenti, forzature dei codici, delle regole, delle procedure, tutta questa infinita rottura di palle, ma lo facciamo male perché non siamo convinti, perché noi intimamente siamo persuasi che ci deve essere la procedura perfetta che va bene contro tutti, che quello che noi diciamo deve valere qui come vale su Marte, come vale su Venere. Oh, questo è il fondamento per cui Newton è diventato Newton, ragazzi. Non so se sta cosa la sapete, ma fino a Newton noi eravamo convinti che il mondo sublunare, che era il nostro, avesse delle leggi e gli astri ne avessero altre. Dopodiché Newton ha fatto le equazioni che descrivono il moto dell'universo, pure lì botta di presunzione, non da poco, però comunque. Quindi voleva dire che le stesse leggi che hanno luogo qui hanno luogo sulla Luna, hanno luogo sulle stelle, sulle lune di Giove, e quindi improvvisamente è tutto universale, è vero. Eccolo, vedi? L'avevamo capita, c'era sfuggita, però è tutto universale. Poi adesso abbiamo, siccome siamo un po' restii a capire le cose, ci stiamo limitando a dire che le leggi che abbiamo escogitate probabilmente sono leggi regionali dello spazio. Vi prego di assorbire bene la poesia intrinseca della formulazione. Una regione grosso modo copre 18 miliardi di anni luce. Oltre, può succedere qualsiasi cosa, non lo sappiamo, però stiamo lavorando per scoprirlo. Mi fa così ridere, guardate, è veramente oggi le comiche. Che guarda caso, 18 miliardi di anni luce è l'universo noto ad oggi. Tanto per. Però, insomma, diciamo che abbiamo cominciato a fare questa breve autocritica dicendo che ecco, oltre i 18 miliardi di anni luce non garantiamo. Perché, sai, se il suo, se la sua, il suo tostacaffè magari potrebbe non essere al meglio della sua performance. Vabbè, ad ogni modo, quindi questo discorso è un discorso che mina tutta questa serie di certezze assolute e sbagliate che noi abbiamo sull'atto del conoscere. Ok, quindi Moran dice, come aveva detto Sim, come hanno detto tanti, aveva detto Nietzsche, insomma, ci sono tutta una serie di personaggi poveracci che avevano capito le cose e gli è andata malissimo. Però comunque tu devi di volta in volta valutare il contesto. Ecco perché parliamo di ecologia dell'azione. Perché il contesto implica una serie di connessioni, interconnessioni fra variabili, dimensioni, attori, interessi, che deve essere valutata e che è un elemento del processo, non è qualcosa che tu studi, poi la scrivi e è lì. No, te cambia le cose sotto le mani, quindi se tu agisci nel contesto, col tuo agire innesca una serie di processi e di conseguenze delle quali tu non hai la più pallida idea. Ecco perché anche un economista della scuola di Santa Fe, dopo che aveva cominciato a fare questi ragionamenti, ha detto: io devo dire oggi come oggi, se dovessi descrivere ciò che deve fare l'uomo, è stare in barca nel flusso e ogni tanto dare un colpetto con un remo. Ma attento, perché qualunque cosa noi facciamo ha una miriade, potenzialmente ha una miriade di conseguenze. Quindi l'ecologia dell'azione di Moran cosa dice? Dice: guardate che agire in un contesto vuol dire perdere il controllo dei risultati dell'azione. Semplice. Vuol dire affidare l'azione all'ecologia più ampia e vedere che succede. Spesso e volentieri, grazie alle capacità di calcolo, alla statistica, a una serie di cose che abbiamo scoperto, le cose poi andranno come abbiamo immaginato. Il problema è che spesso e volentieri vanno anche in altri modi che non vediamo immediatamente, ma accadono poi. No? Vi ricordo, tanto per rimanere in temi di immaginale illusioni tecnologiche, il discorso dell'amianto. Forse avrete sentito parlare dell'amianto, no? Abbiamo sentito parlare dell'amianto? Sapete che è uno dei materiali più cancerogeni, dannosi e velenosi che esista sul pianeta? Lo sapete come lo chiamavamo ai tempi della scoperta? Eternit. Che guarda caso rinvia stranamente a quest'idea dell'immortalità, no? Questa cosa strana. Perché l'amianto era evidentemente immutabile, potevi lasciare, e quello continuava a stare. Peccato che nel frattempo rilasciava particelle e la gente moriva. Abbiamo scoperto dopo, però. Nel frattempo, no? Ad oggi abbiamo interi servizi che si occupano della rimozione dell'amianto, perché l'amianto è uno dei veleni peggiori che potessimo mettere, solo che non lo sapevamo. Ecco, questo sarebbe carino ci ragionassimo sopra. Non lo abbiamo scoperto dopo. Allora questo tuo sapere perfetto, non so a dirvi di cosa, come funziona? Che dopo che ci ha sbattuto il grugno lo capisci? Già, no? Mi pare. Ecco. Vi faccio presente che questa cosa fa sì che la scienza dell'economia, che ci metterei tutte le virgolette del caso, venga chiamata la scienza triste. Perché dicono i detrattori, che so parecchi, che capisce le cose soltanto dopo che sono accadute. Ora io vi faccio presente che dalla crisi del 2008 l'economia ancora non ha capito che è successo, quindi manco dopo, non le capisce e basta. Quelle che dovrebbero essere il suo dominio di comprensione, le dinamiche delle borse, i derivati, le architetture di tutti questi prodotti che servono per assicurarsi, contrassicurarsi, scommettere, giocare, perché di fatto giocano tutti, c'è poco da fare, tant'è che poi spendono i soldi in droga, prostituto, vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, ecco, quella scienza lì non le sa le cose. Non so se state sentendo, qualunque cosa accada, vi dicono che sta avvenendo a un ritmo molto superiore a quanto gli scienziati avessero detto. Faccio un esempio: lo scioglimento dei ghiacciai. Lo scioglimento dei ghiacciai doveva essere nel 2100, 2002, con calma, no? Ma improvvisamente sono finiti l'altro ieri. Com'è? I nostri modelli, la perfezione, la comprensione, cioè, dove sono? C'è qualcuno che mi fa un esempio di qualcosa che si è verificato perfettamente come lo avevamo progettato? Salvo un panino al salame, che in linea di massima quello sì. Io non lo vedo. Vedo una infinita collana di fallimenti più o meno devastanti e gente che non vuole capire. Allora, sta razionalità di cui tutti parliamo, dov'è? Perché la razionalità è prendere atto dei propri limiti, dei propri errori, farne tesoro e riprovarci. Vi ricordate Beckett? Prova di nuovo, sbaglia di nuovo, sbaglia meglio. Me lo sono trovato citato in una serie, non mi ricordo che serie era, che era, nei Magpie Murders. Sono rimasto così, dico, sì, è ovunque sta cosa ormai. Allora, peccato che non la capiamo. Questo piccolo dettaglio la diciamo come pappagalli, ma non la capiamo. Il problema è esattamente lì, tu sbaglierai sempre. Perché sbaglierai sempre? Perché tu la conoscenza perfetta non ce l'hai. La tua conoscenza è fatta in modo tale che sai quello che sai, ma non sai quello che non sai. Questo lo dice anche il buon Beck, che è un autore che chi verrà alla magistrale imparerà a conoscere un po' meglio. Ed è quello che diceva pure Socrate probabilmente, che come vi ho detto a me non sta particolarmente simpatico Socrate perché è il primo iniziatore di questa serie di cose sui concetti, le idee, insomma, ad ogni modo, però comunque lo diceva, so di non sapere, che vuol dire so di non sapere? Non che sei ignorante perché lo sei e vabbè, questo siamo a posto. Il problema è che tu sai che ci sono delle cose che non sai, ma non sai quali cose sono. Questa è la saggezza che so 3.000 anni che ce la diciamo tutti quanti, con i baci Perugina, gli auguri a Natale, tutte queste cose qui, però non l'abbiamo capita. Ancora non l'abbiamo capita. Perché vi faccio presente che queste cose che noi non sappiamo, non è che per il semplice fatto che non le sappiamo smettono di esistere e di funzionare. Quelle ci sono uguali, solo che non le vediamo. Perciò le loro conseguenze accadono, ma noi non sappiamo perché, visto che le cose non le vediamo, non sappiamo manco che conseguenze possono avere. Non so se è chiara questa cosa. Quindi è ovvio che poi le cose non vanno come debbono. È ovvio che le cose funzionano peggio di quanto hai presunto. È ovvio che devi mettere una serie di controlli strada facendo, che è quello che dice giusto appunto Morà. Tu cominci un progetto, poi lo controlli ricorrentemente e vedi se sta andando come avevi pensato oppure se comincia a prendere una brutta piega, perché se comincia a prendere una brutta piega o lo correggi o lo cancelli. Ma come abbiamo detto, è un problema di scala. Se io per fargli prendere questa brutta piega ho già speso 2 miliardi di dollari, che cancello? Chi mi ridà i miei 2 miliardi di dollari? Ora non voglio ovviamente. Potrebbe ridarmi Elon Musk, che tanto ce n'ha tanti, al limite lo potremmo usare come bancomat per questo genere di iniziative, che magari almeno servirebbe a qualcosa. Però di fatto la questione è seria. Ecco perché l'economista di cui vi parlavo diceva dei colpetti di remo piccoli, perché vuol dire che tu devi essere pronto a sacrificare ciò che hai rischiato. Che era, tanto per tornare, non voglio dire che prima era tutto meglio, ma ci siamo andati nei pressi, l'inizio del capitalismo, questo era, ragazzi, era rischio. Rischio d'impresa voleva dire che tu ci mettevi i soldi e se perdevi li perdevi, non è che li perdeva la banca, non li perdevano le nostre organizzazioni, non le pagavano i contribuenti, li perdevi tu. Ecco perché l'imprenditore era questa figura in qualche misura, no, pazza e visionaria. Questi imprenditori da quattro soldi che abbiamo non mica rischiano i loro di soldi, ragazzi. I 138 miliardi di Elon Musk erano crediti bancari, delle ipervalutazioni di titoli più o meno esistenti, delle computazioni derivati. Di suo c'è poco. Tant'è che quando ha speso i famosi 44 miliardi per comprarsi Twitter, l'ha chiesto alle banche i soldi. Guarda un po'. Allora, no, vogliamo, facciamo la retorica, facciamola bene la retorica. Allora, se tu sei un imprenditore che rischia il suo, perché ci crede Cristo, quello è il problema. Non perché vuoi fregare qualcuno, ma perché sei convinto che quello che stai facendo ha senso, può essere utile, può essere interessante. Quello era il concetto. Ma l'abbiamo rovinato. Come roviniamo tutto. Adesso l'imprenditore è quello che fa una cosa che probabilmente qualche centinaio di imbecilli compra, poi la commenta su Facebook, dove poi la ricommentano su Instagram, poi la ritwittano su Twitter e una massa di idioti si compra i peti digitali di quell'altra stronza. Scusatemi, ma ci sono delle volte che, come dire, la vedo sbarrare gli occhi, non la sa la cosa dei peti digitali?
No.
Beh, è meglio per lei. Allora, quindi, ecco, voglio dire, no? Abbiamo gente che spende migliaia di dollari per una cosa del genere, a quel punto, francamente. Non credo ci sia molto altro da aggiungere, però vabbè. Quindi l'ecologia dell'azione è esattamente questo. Tu fai una cosa e questa cosa, a seconda della scala alla quale la fai, avrà delle ripercussioni più o meno, no? Può darsi pure che vada bene ogni tanto, immagino che a volte succeda, non ne abbiamo grandi testimonianze, ma probabilmente è andata così. Per esempio la famosa penicillina è stata uno di quei casi, no? Come ben sapete, la penicillina non origina da un protocollo curato all'interno di un ambiente sano da gente che sapeva quello che faceva, ma nasce perché il buon Fleming era uno dei personaggi più disordinati del pianeta e si era scordato una cultura al sole. Ma no? Questo è il punto centrale divertente del nostro sapere. Il sapere è divertente perché accade un po' come gli pare, fondamentalmente, non sta a guardare né quello che fai tu né chi sei tu né com'è. Se ti trovi nel posto giusto al momento giusto, oh, eccoti qua, e abbiamo scoperto la penicillina, che non è stato poco, voglio dire. Quindi, come vedete, a volte succedono queste cose. Poi quell'altra volta, vi ricordo, abbiamo scoperto il cianuro. Quello potevamo anche risparmiarcelo. Però comunque si tratta regolarmente di botte di culo, le vogliamo chiamare così, no? Metodologicamente potrei anche scrivere nel prossimo saggio. Mi affido alle botte di culo. Ma perché no? Tanto mi rompo sempre le palle sul metodo, io il metodo non ce l'ho, quindi vabbè, ad ogni modo dopo ci penseremo. Perciò, questa è la metodologia del sì, la cosa dell'azione, però quello che conta di Edgar Morin, come vi dicevo, è capire che conoscere è un atto creativo. È un atto creativo, è un atto che implica responsabilità. Non è semplicemente registrare dei numeri che stanno là. Perché come dice un mio amico, carissimo amico metodologo, i dati non andrebbero chiamati dati, ma andrebbero chiamati presi. Perché siamo noi che chiamiamo delle cose e decidiamo che sono dei dati, perché altrimenti, ecco, questo è un dato. Cazzo significa? Qualcuno mi spiega perché non lo capisco. E non capivano manco quelli della Royal Society, tant'è che sono diventati matti perché non riuscivano a fare il vuoto pneumatico e sono diventati deficienti per cercare di far tornare cose, non gli tornavano i conti e quindi hanno imparato a normalizzare i numeri, perché quei dati che voi vedete, che poi dopo arriva qualcuno e dice, ah, il 3% della popolazione, ecco, quella roba lì è stata sottoposta a una serie di alchimie matematiche che non finisce più per diventare il 3%. Non so se è chiaro. Cioè, sti dati che teoricamente dovrebbero essere oggettivi, di conseguenza, se io dessi un cazzotto al muro dovrebbero saltare fuori dei numeri che io potrei prendere, ecco, questo è oggettivo. Ecco, non è così. Ce li costruiamo noi con tanta attenzione, un sacco di correzioni, un sacco di adeguamenti, un sacco di, boh, forarsi, tentativi di far sì che dicano quello che vogliamo, no? Che era quello che diceva Weber, tra l'altro. Ecco, quindi non so dati, sono presi. Te li siete presi, ma non vedo perché mi devi rompere l'anima a me, francamente, no? Visto poi, appunto, come vi dicevo, che il ritorno pratico di queste idee è scarso, perché noi viviamo in un mondo che sta andando a pezzi, abbiamo delle disuguaglianze immani, giusto? Di che dovremmo andare fieri? Del fatto che c'è Elon Musk? O che quell'altro ha imparato a fare i peti col sistema della blockchain? Io mi sparerei, la vergogna, e invece no. Abbiamo questi brillanti esemplari e poi tutto il resto, vabbè, però con calma, mo mettiamo tutto in ordine. Come abbiamo sempre fatto, sempre altro termine che andrebbe preso e accuratamente evitato, mai, sempre certezza, levateli, perché non vogliono di nulla, assolutamente nulla. Chiaro? Bene, su Edgar Morin c'è qualcun altro che improvvisamente si ricorda che non ha capito qualcosa? Può darsi. Vabbè, comunque, tanto per ribadirlo una tantum, quello che importa da questo punto di vista è che vi ricordiate che la conoscenza non è un processo ovvio. La conoscenza è un atto costante di creatività, invenzione ed umiltà. Perché, vi ripeto, come vi ho detto migliaia di volte, il tuo processo di scoperta è sottoposto a delle leggi che a noi sfuggono. Noi non controlliamo nulla. Come vi ho detto mille volte, quando mi chiedete la definizione di qualcosa che ho appena detto, io non me la ricordo più perché viene. Non la so prima, non me la so preparata, mi è venuta adesso parlando e poi non ci sarà più probabilmente, o magari le registro e qualcosa resta. Però quando scrivi, qualcosa a un certo punto fa sì che tu scriva. Perché tu sei una piccola parte del tu più grande, come diceva Nietzsche. È questa piccola parte tirannica che ci sta mandando in rovina, ragazzi. So che pare strano dirlo, però di fatto è una parte dell'io che ha preso il contratto, il famoso Verstand di cui abbiamo parlato no? Ecco, quello lì, perché è lui che ha tutte queste caratteristiche, i numeri, l'astrazione, la mancanza d'etica, tutte queste cose. Ah, è stato fighissimo, ho sentito il nuovo ministro della cultura, meno male. Che diceva che per quanto riguardava l'aumento dei biglietti dei musei, ha detto perché è una questione etica, se una cosa è bella la devi pagare. Io sono rimasto e ho detto, questo che tipo di valutazione etica è che non la conosco? Cioè, la cosa etica sarebbe che se è bella devono vedere tutti gratis, sarebbe il caso di farla vedere il più possibile. No, se è etico, se devi la devi pagare, dico ok, siamo a posto, possiamo chiudere e uscire tutti quanti, che tanto è fatta. Ok, quindi questo è quanto. Conoscere è un processo all'interno del quale entrano una serie, non infinita, ma numerosa, sostanziosa, di motivazioni personali. Lo scienziato non è Non è un monaco di clausura, non è un disincarnato che persegue questa fiamma come i famosi catari di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, che erano forse loro, ci si poteva pure capire, però morivano, quindi vabbè. No, lo scienziato è una persona come tutti noi che vuole avere un portafoglio sostanziosamente guarnito, che vuole avere potere, vuole avere riconoscimento, vuole avere amanti, macchine, ville, quello che vi pare. E quindi, voglio dire, fa in modo che le cose che trova possano avere un prezzo, possano avere un'utilità, possano essere quelle che dice. Quindi, spesso e volentieri, come dice un'altra prestigiosissima rivista scientifica, corregge i risultati dei suoi test con Photoshop. Perché da quando abbiamo creato Photoshop non serve manco più farli i test, basta che li fingi. Tanto siamo sempre lì, no? Ecco, non è che è cambiato molto. Perciò questo scienziato che vive nel mondo come noi e che persegue una serie di finalità come tutti quanti noi, in modi diversi però, dovrebbe piantarla di far finta, di nascondersi dietro questa pretesa del fatto che le cose sono oggettive e lui non deve esporre nessun tipo di opinione, perché è falso come Giuda, semplicemente. L'abbiamo visto con Weber, lo scienziato dovrebbe dichiarare quali sono i suoi valori prima, in modo che uno faccia la tara, cosa che io faccio puntualmente. Io gli darei fuoco a Elon Musk, quindi sappiatelo, cioè, tra le altre cose, e via discorrendo. Però il punto centrale è questo, io non vi sto dicendo che so la verità, vi espongo una serie di riflessioni maturate durante 20 anni che secondo me hanno una serie di conferme empiriche abbastanza significative. Dopodiché, fine, ognuno pensa quello che vuole, a me quello che interessa è che pensiate. Quello è il problema. Se non pensi, allora mi incazzo. Poi quando pensi, vai da una parte, vai da un'altra, mi smentisci, mi critichi, non mi interessa, stai facendo quello che devi. Ma accettare le cose a scatola chiusa perché te l'ha dette X, Y, Z? No. Perché all'università non te lo puoi permettere. Se no, non ci vieni all'università. Poi risparmi un sacco di soldi, di spese, di alloggi, di tasse, di tempo. Meglio, vai a fare uno dei tanti, tanti mestieri che ce ne sono milioni di posti con discretissimi stipendi che nessuno ricopre, perché devi stare qui a rompere l'anima? Domanda legittima, mi sembra, no? Peraltro, visto che io non ero con servizio ma insegno, sia chiara sta cosa, perché quella è un altro dei principi fondanti di tutta quanta sta storia. Per cui il problema della conoscenza è che tu devi capire come funziona. Perché nella conoscenza ci sono una serie di fattori che sono un'altra gomitata in faccia, poverina, ma me la tramortisci in questo caso. Deve avere presente appunto che ci sono una serie di difetti, una serie di problemi fisiologici, come avrete letto nel libro di Moran, nel senso che noi vediamo quello che possiamo vedere. Il problema è che ogni volta la costruiscono come se fosse sta catastrofe. Ma voi dite, noi stiamo andando avanti da 3 milioni di anni vedendo quello che vediamo e sentendo quello che sentiamo. Evidentemente non è tanto male. Che poi dopo ci siano gli ultravioletti, gli infrarossi, vabbè, l'abbiamo scoperto, siamo tanto fighi, ma questo perché vuol dire che ciò che noi vediamo fa schifo? O no? Non so se mi spiego. Noi traiamo sempre delle conclusioni che non si capisce come si applichino. Qui il famoso Cartesio, tanto per tornare a lui, cosa diceva? I sensi ci tradiscono dalla mattina alla sera, non lo vediamo, l'ultravioletto o quello che era nel caso, perché ancora non sapeva cosa fosse. Però no, voglio dire, noi vediamo sta cosa, sembra liscia, se la guardo col microscopio è tutta rugosa, lo vedi che gli occhi mi truffano. Perché? Per quale ragione dovrebbe essere una truffa? Tu hai dei limiti. Però il problema è che noi questi limiti non li vogliamo, no? Siamo sempre lì. Quindi il problema è esattamente questo. Noi siamo fatti in un certo modo. Vediamo quello che possiamo vedere e sentiamo quello che possiamo sentire. Stop. Che c'è di tanto strano? Perché noi ambiremmo a vedere tutto, a sentire tutto. Vorremmo essere Dio. C'è poco da fare, ragazzi, i conti. È una versione di Dio pure sbagliata, oltretutto, ma comunque, insomma, la versione che ci siamo messi fra capo e collo col Padre Nostro e tutte quelle cose lì. Di fatto, no? Noi vorremmo essere onniscienti, onnipresenti, onnicomprensivi, potremmo vedere dalla particella subatomica fino alla supernova, ma non siamo fatti così, siamo altro. Famoci pace, che potrebbe essere molto carino. Quindi i nostri limiti sono quelli, poi ci sono quelli che ci autoimponiamo che sono ancora peggiori. No? Quindi ci sono tutta una lunga serie di errori della conoscenza. Ecco perché la conoscenza poi è parziale, perché quelli che hanno cominciato a praticarla lo sapevano benissimo, tant'è che dicevano prova ed errore, trial and error. Ci provi, se funziona bene, se no ci riprovi in un altro modo, meglio, come dicevamo prima. Quindi è ovvio che se funziona così non c'è una pretesa di certezza, perché la certezza vorrebbe dire che io so perché faccio qualcosa, no? Che ci provo, se no. Ma questo applicandolo alla fisica, e poi vi chiudo un attimo, se no finiamo, continuiamo così per un paio d'epoche. Noi ce l'abbiamo sotto al naso costantemente, voi meno perché non credo che frequentiate molto i grandi calcoli fisici, manco io, però ne sento parlare un po' di più. Saprete che esistono una serie di costanti, no? E MC2. Peccato che non vi ho fatto la lettura immaginale di questa formula perché era molto carina, ma sono dimenticato. Vabbè, avremo un'altra volta. C. Dice salute, no. E energia. M materia, C. Che cos'è C? Su. Oh, ragazzi. Che cazzo, ma manca la velocità della luce. Ma che devo fare? Spararmi. Voglio dire, lo sanno pure i sassi. Energia, ma materia per la velocità della luce al quadrato. Vabbè, allora, C. Perché la velocità della luce è 300.000 km al secondo, mi pare, no? Dovrebbe essere. 360, è quella. Perché? Non ne abbiamo idea. Semplicemente sappiamo che è quella. Fine. Ma capite che tra certezza e questo tipo di sapere ce n'è un po', perché io dovrei poterti dire, allora, la velocità della luce è 360.000 km al secondo, perché, non lo so, qualche ragione che ci sfugge però, che ce ne sono una carrettata di queste costanti che non sappiamo perché stanno lì. Non so se mi spiego. Pi greco. No? Pagine e pagine dei numeri, eccetera. Perché? Boh! Non lo so, però è importante. Ecco, allora, cioè, cerchiamo di capirlo che funzioniamo così, che è anche più divertente, voglio dire, per molti versi, no? Tutta sta sicumera di quello che te dà, le gocce di saggezza e di sapienza, e poi non ci ha capito una bene maledetta ceppa di nulla. Non se ne può più. Quindi, capiamolo, perché, come dice giustamente Morà, conoscere la conoscenza è il primo passaggio che ci permette di diventare un minimo consapevoli di quello che possiamo e non possiamo fare. Breccia.